Libretti. Che passione. Con Carla Moreni e Giuseppe Clericetti.
E benvenuti ad un'altra puntata di Libretti, che passione, con Carla Moreni. Buongiorno Carla.
Buongiorno a voi.
Dopo due drammi, due tragedie come quella di Medea e come il Pirata, rispettivamente con musica di Cherubini e di Bellini, eccoci finalmente di fronte ad una commedia, Don Pasquale. Il libretto, la musica è quella di Donizetti, il libretto invece è firmato da Michele Accursi, ma forse solo firmato, Carla Moreni.
Eh sì, la storia del libretto di Don Pasquale è particolare e si spiega perché siamo a Parigi, siamo nel 1843, in Italia sono in corso i moti rivoluzionari, i mazziniani sono costretti a fuggire a rifugiarsi a Parigi, alcuni di loro sono condannati a morte o hanno avuto dei parenti che sono già stati uccisi, e tra di loro si trova appunto anche Giovanni Ruffini. Giovanni Ruffini è un amico di Donizetti, firmerà a quattro mani con lui il libretto del Don Pasquale. Don Pasquale, 71esima opera del catalogo di Donizetti, 71 su 74, quindi siamo arrivati alla fine di questo ricco catalogo operistico, però naturalmente non può comparire perché su Giovanni Ruffini in Italia è stato emesso un mandato a morte, è stato condannato a morte, il fratello di Giovanni Ruffini è già stato ucciso, e per cui Giovanni Ruffini scompare e il libretto viene firmato da una sigla, M.A. Michele Accursi.
Come mai il Don Pasquale? Cioè, avevamo pensato ad un'opera di Donizetti, non poteva mancare nella nostra decina, ma perché proprio il Don Pasquale?
Beh, dovendo scegliere un'opera buffa, devo dire che accanto alla Serva padrona ci sta proprio a specchio il Don Pasquale. Siamo nello stesso clima di commedia borghese, tutta in un interno, diciamo, e con appunto un anziano che viene gabbato da una giovane donna intraprendente.
Giovane vedova, in realtà.
Giovane vedova, chissà perché ci viene detto che è una giovane vedova nella minuta descrizione dei caratteri dei personaggi che si antepone al libretto, forse perché la vedova era più maliziosa, sapeva già il fatto suo, non so, o forse in qualche modo una vedova avrebbe anche potuto accettare un matrimonio con un uomo molto anziano, non lo so. Comunque Norina, una giovane vedova di natura subita, quindi di natura veloce, pronta, impaziente di contraddizione, quindi una donna che, come spesso le donne, noi donne, sappiamo contraddire con grande velocità, però schietta e affettuosa.
Ci vuoi parlare ancora un po' di queste didascalie che sono buffissime?
E Ernesto, il nipote di Don Pasquale, il tenore, è un giovane entusiasta, amante corrisposto di Norina. Invece Don Pasquale è un vecchio celibatario, cioè un vecchio che fino a questa età, fino all'anziana età, è riuscito a resistere e quindi si è votato al celibato, tagliato all'antica, senza dubbio economo, e certo il suo spirito di economo sarà messo a dura prova dalle spese della folle Norina. Credulo, sì, lo si fa su in un attimo. Ostinato, però un buon uomo in fondo.
La prima aria che hai scelto, Carla Moreni, è proprio un'aria di Don Pasquale. Un fuoco insolito mi sento addosso, quando lui esprime questo suo innamoramento verso una donna che si rivelerà poi essere Norina stessa travestita. Non hai scelto una delle arie che invece probabilmente risulta la più famosa del Don Pasquale, Bella siccome un angelo. C'è una ragione?
Dovendo noi puntare sull'aspetto letterario di queste opere, il fuoco insolito, il fuoco non mai provato da quest'uomo anziano che di colpo si accende per questa giovane che gli è promesso ed è lì che l'aspetta, guarda con impazienza l'orologio, sono le 9 e lei non è ancora arrivata, anzi non è ancora arrivato il dottor Malatesta che è appunto l'artefice dell'intrigo e di queste insolite nozze, beh qui il libretto mi sembra veramente sorprendere.
Voce di Sesto Bruscantini con la direzione di Riccardo Muti, una registrazione del 1982 con la Filarmonia Orchestra di Londra. È notevolissima l'aria di Don Pasquale. Ecco di bamboli, mezza dozzina, veggo già nascere, veggo già crescere. Dopo ci accorgiamo, lui stesso dice dell'età vecchia, poi ci accorgiamo che ha già 70 anni, no, Don Pasquale, più in là nel libretto.
Yeah.
Bella questa cosa. La prima rappresentazione è a Parigi, gennaio 1843. Incontrò subito il successo il Don Pasquale?
Ah sì, fu un'opera sicuramente insolita per quelle che erano le attese del pubblico parigino che conosceva Donizetti non certo come autore di opere buffe. E quindi in qualche modo qui viene a incontrare un altro linguaggio che però Donizetti domina in maniera straordinaria, come se fosse assolutamente lui tagliato per l'opera buffa. Il terreno dell'opera buffa che alcuni compositori portano avanti in maniera equanime rispetto all'opera seria o al semiserio, come fa ad esempio Rossini, in altri autori è una specie di isola estrema, lo sarà per Verdi ad esempio, che approda all'opera buffa solo con l'ultimo titolo del suo catalogo, solo con Falstaff. E un po' su questa riga, su questa falsa riga, sembra mettersi anche Donizetti. In fondo lascia l'opera buffa, a parte la parentesi felicissima dell'Elisir d'amore, che però non la possiamo considerare una vera e propria opera buffa, è già un semiserio, è già una commedia lacrimosa. Invece no, Don Pasquale è proprio un'opera dove ridiamo dall'inizio alla fine, ma lui la lascia in fondo. E fa abbastanza effetto vedere questo 1843, prima esecuzione dell'opera a Parigi, Teatro Italien, e guardare che nel 1848 Donizetti sarebbe morto nella sua Bergamo, immortalato da delle fotografie dove a quell'età, dove non era vecchissimo, lui nato nel 1797, però era completamente demente, in preda alla follia.
Impressionante. E comunque leggendo il libretto di Don Pasquale ci divertiamo, è veramente un'opera che fa molto molto ridere grazie a questo travestimento, grazie a questo intreccio, proprio da commedia napoletana fa venire in mente un po' Filippo, no?
Sì, sì, assolutamente. Questo intreccio dove un vecchio viene gabbato sul tema del matrimonio da una giovane e intrepida donna era in realtà il tema classico della commedia, della Atellana, della commedia dei tempi dei romani che poi l'avevano ereditata dalla commedia greca, quindi diciamo c'era una radice lontana. Qui viene reso tutto estremamente fresco perché siamo a una commedia borghese, sì, certo, infatti, quindi il teatro napoletano attingerà a piene mani, credo, da questo vocabolario.
Ora ci ascoltiamo un'aria di Norina, un'aria che inizia con una citazione, no? Ci sono le doppie virgolette, quel guardo il cavaliere in mezzo al cor trafisse. Conosciamo la fonte di questa citazione?
Francamente io non la conosco, probabilmente ci sarà. Comunque è un bel modo di far esortire, di presentarci Norina, perché appunto non è solo una giovane vedova scaltra, ma è anche una donna che legge. E se pensiamo a quegli anni, le donne che leggevano erano poche, legge i poemi cavallereschi e per cui cita di un cavaliere, un tale cavaliere Riccardo, che guardato da una donna piega il ginocchio e le dice: sono il vostro cavaliere.
Un andamento da opera seria, invece in quest'altra aria stiamo ascoltando la registrazione con Norina, interpretata da Mirella Freni, Riccardo Muti 1982, in quest'altra aria invece si rivela tutto il carattere, la furbizia di Norina.
Eh sì, certamente, c'è questo stile cullante, malinconico, molto donizettiano, in lei che legge, però appena chiude il libro e scatta con la risata, so anch'io la virtù magica di un guardo a tempo e loco, lì parte tutto il gioco del sillabato, della velocità, dello scarto tipico dell'opera buffa.
E invece in quest'altra aria, Mi volete fiera, che cosa sta succedendo?
E beh, qui siamo a un vero momento di teatro nel teatro, perché entra in scena il dottor Malatesta, che appunto è colui che tiene un po' le fila della burla ordita ai danni del povero Don Pasquale, e insegna alla furba Norina come si deve presentare a lui, fingendo di essere Sofronia, la di lui sorella, appena uscita dal convento. Quindi come sarà la dolce Sofronia appena uscita dal convento?
Mi volete fiera?
No.
Mi volete persa? semplicetta.
La semplicetta? La semplicetta?
Con la parte come il segno.
Posso in questo dar lezioni?
Collo torto, bocca stretta.
Or proviamo quest'altrazione.
Or proviamo quest'altrazione. Brava, brava, brava! Brava, brava, bricconcetta, fammi di sotto così. Brava,
grazie,
brava,
serva,
brava,
così, così, così.
Ma brava,
serva,
brava,
grazie, ma brava, così, così,
sì,
serva,
bene,
grazie,
brava,
serva,
brava,
grazie,
ma bricconcetta, bricconcetta,
bricconcetta, serva,
Arriviamo al secondo atto dove Carla Moreni troviamo un'aria che si è quasi intrufolata in questa opera buffa e invece veicola un messaggio di tutt'altro genere.
Eh sì, è vero, come spesso succedeva nell'opera buffa, i limiti, i vincoli della censura erano meno severi, perché appunto I censori che erano in grande attività nella prima metà dell'Ottocento pensavano che in fondo un titolo d'opera buffa non avrebbe poi recato gran danno, non avrebbe portato dei messaggi che avrebbero potuto sovvertire l'ordine politico. E per cui è proprio nell'opera buffa, tra le pieghe dell'opera buffa, che noi più sentiamo il sentimento del presente, del tempo, la contemporaneità è molto più viva nell'opera buffa che non nella coeva opera seria. E per cui ecco questa meravigliosa romanza, una sorta di romanza da salotto, un momento isolato all'interno dell'opera, dove Ernesto, che è stato abbandonato da Norina e lui crede che abbia sposato lo zio Don Pasquale, decide di andare esule. Ma questo esilio di Ernesto non è un esilio amoroso, è un esilio politico, e se noi leggiamo il libretto questo ci è estremamente chiaro.
La romanza di Ernesto, Cercherò lontana terra dove gemer sconosciuto, in realtà un canto dell'esule, ma più che un canto dell'esule amante, un esule veramente a causa della patria, patriota.
Sì, un esore politico. Qui c'è proprio tutta la tinta autobiografica del librettista Giovanni Ruffini, esule a Parigi, che forse chissà in Italia avrà lasciato qualche fidanzata a noi sconosciuta, che però appunto né mare né guerra avrebbe potuto cancellare dal suo cuore.
Ancora una volta, come era il caso del pirata, in Don Pasquale mi sembra che nonostante il titolo faccia riferimento ad un personaggio, la protagonista principale sia proprio Norina, la donna. Norina che in due versi sintetizza il suo modo di pensare, il marito vede tace, quando parla non s'ascolta, e Norina che alla fine è dichiarata da tutti gli altri personaggi la vera eroina, quella cara bricconcella lunga più di noi la sa. È così, Carla Moreni?
Beh, direi di sì, ma il motto dell'opera, quello che all'inizio del libretto diceva donna il dottor Malatesta, diceva: solo tende il nostro imbroglio Don Pasquale a corbellar. Noi ormai ci parliamo per libretti, per citazioni diverse dall'opera. Beh, sì, lo scopo è corbellare Don Pasquale, per cui in qualche modo sì, lui è il protagonista punito, è l'oggetto di tutte le corbellerie. I due riescono a sposarsi, vivranno felici con la benedizione e soprattutto con l'eredità dello zio, e probabilmente lo ricorderanno poi con grande affetto.
Ho l'impressione, Carla Moreni, che nel caso delle opere buffe, ma forse è difficile o impossibile generalizzare, nel caso delle opere buffe il libretto sia più godibile di per sé stesso, mentre in casi di opere serie, di drammi, di tragedie, la musica sia veramente fondamentale per apprezzare anche il libretto. Sbaglio?
No, è verissimo, è verissimo. Diciamo che nell'opera seria la musica esiste a prescindere. Ha qualche momento di sublime aderenza alla parola, però il tratto, l'incisività, la pregnanza della musica è nettamente superiore al valore della parola. Anzi, la parola doveva essere funzionale al testo e semplice in modo che la musica sopra potesse fare qualsiasi cosa. Nel libretto dell'opera buffa no, il libretto dell'opera buffa è importantissimo, perché anzi l'opera buffa potrebbe stare in piedi quasi da sola col libretto.
E terminiamo questa nostra puntata di Libretti, che passione, con un'altra serenata di Ernesto, Com'è gentil la notte a mezzo april. Anche qui, Carla Moreni, hai scelto un momento serio, lirico in questo caso, piuttosto che una scena buffa.
Sì, pirotecnica, perché secondo me l'anima donizettiana più ci si specchia. Dovendo raccontare Donizetti è meglio ascoltarne il fronte malinconico che non quello della piena esuberanza ironica. E poi questa scena ambientata nel boschetto di notte, nel giardino, è chiaramente un omaggio a Nozze di Figaro.